Facciamo il punto con Antonio Floridia, responsabile dell'Osservatorio Elettorale della Regione Toscana, che è in diretta con noi questo pomeriggio. Ben trovato.
Grazie, buonasera.
Partiamo dalla domanda più ovvia e più chiara, quella per orientarci in questa votazione che ormai è alle porte domenica, come abbiamo detto, dalle 7 alle 23. Come fare? Come non sbagliare?
Dunque, la cosa più semplice da fare è questa, cioè da dare un solo voto, nel senso che questo è un sistema elettorale, ora magari ne parleremo meglio, che non permette il voto cosiddetto disgiunto. Con lo stesso unico segno sulla scheda si può votare il simbolo di un partito per la parte proporzionale e il candidato del collegio uninominale. Questo sistema è un sistema misto, elegge 3/8 dei parlamentari con un sistema uninominale maggioritario, cioè il collegio in cui vince chi arriva primo, e con gli altri 5/8 invece sono seggi assegnati in modo proporzionale alle liste. Il problema è che c'è un solo voto, quindi l'elettore è costretto in qualche modo a scegliere necessariamente un simbolo oppure un nome. Se vota un simbolo di partito, il voto va necessariamente anche al candidato del collegio. Se vota il voto del candidato, i voti vanno comunque redistribuiti alle liste o alla lista che sostengono quel candidato. Quindi non c'è la possibilità di fare quel voto separato che molti elettori ormai sono abituati a fare, soprattutto nei comuni più grandi, superiori ai 15.000 abitanti, quando si elegge un sindaco, e quando si può votare il sindaco da una parte e un partito che magari non lo appoggia dall'altra parte. Attenzione, perché con un simbolo da una parte e un nome di un candidato dall'altra è una scheda nulla. Quindi questa è la prima cosa da fare. Il consiglio da dare semplicemente a tutti gli elettori è di fare un solo segno sulla scheda, o sul simbolo o sul nome del candidato.
Quindi possiamo dire il modo più sicuro per arrivare anche preparati e preparate a questa votazione è consultare la lista delle candidature e scegliere probabilmente il proprio candidato o candidata, in modo da essere sicuri che il voto vada in quella direzione e non sia redistribuito poi nella lista.
No, ovviamente non ci sono le preferenze, quindi uno guarda quali sono i candidati del suo collegio o quali sono i candidati della lista di 4 nomi che quel partito ha presentato in quel collegio proporzionale. Quindi non è che si possono dare le preferenze. Ecco, questo è un altro punto importante. Uno vota e elegge o il candidato uninominale del collegio o, nell'ordine di presentazione, i candidati che sono elencati a fianco dei simboli dei partiti.
Ecco, questi sono punti importanti da chiarire. L'altro punto che genera un po' di confusione, partendo dalla riduzione dei parlamentari e i nuovi collegi, possiamo dire che per la maggior parte dell'elettorato sarà un po' difficile e complesso orientarsi, vogliamo dire, capire quali saranno i collegi sicuri, quali contendibili.
Dunque, parliamo della Toscana. In Toscana venivano eletti 38 deputati in 15 collegi uninominali. Ora quest'anno sono 9 collegi uninominali e 15 seggi proporzionali. Quindi da 38 si scende a 24 deputati, mentre al Senato ci sono 4 collegi senatoriali uninominali e 8 senatori che si eleggono con la parte proporzionale, quindi si scende a 12 in tutto senatori. Questo è causa. La riduzione del numero degli eletti ha comportato un ridisegno dei confini dei collegi, che ora sono veramente enormi, sono dei mega collegi. La media degli abitanti è di circa 400.000 abitanti alla Camera e di 800.000 al Senato. Quindi per gli elettori è anche abbastanza complicato capire subito e immediatamente, a meno che non siano super informati e super lettori delle pagine politiche dei giornali, capire come sono i rapporti di forza presumibili o ipotizzabili in quel collegio. Quindi, del resto, 4 anni fa, questo è un dato che ho studiato, in Toscana furono solo appena il 3,5% degli elettori quelli che misero il nome solo sul candidato del collegio. La maggior parte degli elettori, come è naturale, si orienta sul simbolo, che è la cosa più semplice. Ecco.
In questi mega collegi possiamo già fare una previsione su quali saranno quelli più contendibili, a suo parere?
Sui giornali sono già apparse varie simulazioni, quindi non dico nulla di particolarmente segreto. Diciamo che sulla carta sono sicuri per il centro-sinistra la città di Firenze, la provincia di Firenze e Livorno. Sono sicuri per il centrodestra il collegio di Massa e il collegio di Lucca, mentre il collegio di Arezzo, quello che unisce le due province di Siena e Grosseto, quello di Pisa e quello di Prato e Pistoia, che comprende però anche tutto il Mugello fiorentino, questi quattro collegi sono considerati convenibili.
Ecco, vedremo poi se questi dati, questi collegi poi saranno corrisponderanno a quanto accadrà. Prima di salutarci, Floridia, una domanda che non possiamo tralasciare, quella su quello che viene considerato un po' il primo partito italiano, il partito dell'astensione, stimato circa il 30%. Secondo lei questa previsione sarà confermata? Quali saranno i dati?
Dunque, in questi giorni, quando uscivano e venivano pubblicati i sondaggi, si diceva un po' drammatizzato la cosa, che c'era ancora 40% di indecisi o che non andavano a votare, eccetera. Allora, quattro anni fa votò in Toscana il 77% degli elettori, in Italia fu quasi il 73%. Io sinceramente non credo che ci sarà un forte calo dell'astensione, quindi, anche perché le elezioni politiche mobilitano maggiormente l'interesse rispetto alle amministrative, che hanno visto un calo forte dei votanti negli ultimi anni. Quindi non lo so, è difficile fare previsioni, ma è possibile che la certa incertezza sul risultato provochi una maggiore partecipazione.
Ecco.
Però l'astensionismo non è solo un problema di disaffezione, di distacco, ci sono anche fattori, come dire, oggettivi. Per esempio, noi siamo una popolazione in cui aumenta il peso della popolazione anziana e quindi non tutti gli anziani vanno a votare e così via. E quindi anche poi c'è questo problema, che prima o poi andrà risolto, di chi si trova temporaneamente lontano da casa per lavoro, che deve tornare necessariamente a votare.
Esatto, ne abbiamo parlato infatti durante le scorse settimane, di come
è un problema che colpisce in particolare gli studenti fuori sede. Ecco, questo è un fattore, come dire, questo è un astensionismo involontario. Poi c'è l'astensionismo volontario, di chi non vuole votare per protesta, per disaffezione, per distacco o per indifferenza soprattutto ormai. Quindi questo è un altro dato. Io penso che comunque, ripeto, quest'anno mi sembra stia crescendo l'interesse. Ho avuto modo di sentire alcuni degli uffici elettorali dei comuni e mi hanno detto che mai come quest'anno stanno facendo tante nuove tessere elettorali di gente che non l'aveva persa o non l'aveva più e che sta richiedendo la copia. Dice che non avevano mai visto tante persone domandare la tessera elettorale. Questo
è un dato interessante che commenteremo insieme a quelli che saranno poi i risultati di questa tornata elettorale lunedì pomeriggio. Antonio Floridia, responsabile dell'Osservatorio Elettorale della Regione Toscana, sarà in diretta con noi anche lunedì prossimo per commentare a caldo i numeri, le percentuali di questa tornata elettorale. Grazie per essere stato con noi questo pomeriggio.
Si farà tutta la notte. Va bene, grazie.
Grazie, a risentirci lunedì.